Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci cari amici, giunti alla settima puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura e agli autori sardi. Io sono Giovanni Follesa e oggi ho con me, graditissima ospite, Marisa Salabelle, che ha pubblicato un bellissimo romanzo con Arcadia dal titolo Gli ingranaggi dei ricordi. Marisa Salabelle è nata a Cagliari, però poi ha lasciato la nostra isola e si è trasferita in Toscana, se non ricordo male, ma ce lo dirà adesso lei. Benvenuta Marisa.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti gli spettatori.
Allora, come dicevo prima, sei di origini sarde, ma poi questa terra l'hai lasciata. Come mai? Cosa è successo nella tua vita?
Beh, quando avevo 10 anni ci siamo trasferiti in Toscana perché mia madre aveva nostalgia dei suoi genitori, il mio nonno era medico ed era stato trasferito a Firenze e dopo qualche anno anche noi seguimmo i nonni, però mio padre era preside e ebbe la sede a Pistoia e di lì non mi sono più mossa.
Non ti sei più mossa, però ecco, con questo libro, Gli ingranaggi dei ricordi, ci riporti in Sardegna, ci riporti a Cagliari e in particolar modo ci riporti nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, no?
Gli avvenimenti, sì, certo.
gli avvenimenti sono assolutamente questi, e una delle caratteristiche principali di questo tuo romanzo è che racconta a capitoli diversi, pari e dispari, le storie di due diverse famiglie. Ci vuoi far entrare un po' dentro questa tua storia?
Sì, diciamo che la storia è un po' la storia della mia famiglia, anche se romanzata, nel senso che verità e invenzione si mescolano un po'. È una storia di persone che hanno avuto delle peripezie, come è successo poi a tantissimi, nulla di particolarmente originale, durante appunto gli anni della guerra. In particolar modo io ho ambientato il mio racconto fra il 43 e il 44, quando di fatto in Sardegna i combattimenti finiscono, ma la Sardegna è stata duramente colpita, duramente bombardata, specialmente Cagliari, e i due filoni narrativi riguardano tre adolescenti che si ritrovano a Olbia, lontani da casa, soli, e percorrono tutta la Sardegna a piedi, facendosi ospitare da un parroco o da un altro, fino a che poi non decidono un anno dopo di tornare a Cagliari. E l'altra storia invece è quella di una famiglia della borghesia cagliaritana che dopo i pesanti bombardamenti che Cagliari ha subito si trasferisce a San Luri, ospite di una famiglia che dà a loro un paio di stanze, e trascorre un anno, diciamo, da sfollata. Poi ho fatto in modo che il ragazzo del gruppetto dei tre vagabondi e la figlia della signora generosa si incontrino e diciamo tra loro poi nasca un amore. Quindi le due storie, ora non è che sia un grande spoiler, perché comunque penso che il lettore lo possa immaginare che prima o poi le due storie dovranno confluire, altrimenti che senso avrebbe?
Esatto. Si confluisce poi in un unico flusso narrativo. Le famiglie di cui parlavamo sono i Zedda, i Serra e poi gli altri, i Dubois, se non ricordo.
Sì,
se non ricordo.
Sì.
Sono queste le tre famiglie. Ecco, all'interno di questo racconto che intreccia amore, guerra, il drammatico, in taluni casi si alterna anche ad alcune scene comiche, c'è anche una parte più storica, perché si parla di Silvio Serra, no? Che tra l'altro, certo, se non ricordo male, lui era un giovane sardo, amico anche di Luigi Pintor.
Sì, sì, ecco, sì, erano stati i compagni di scuola. Sì, dunque, in tutta questa vicenda ho voluto inserire la storia di Silvio Serra, che è stato, io non l'ho mai conosciuto ovviamente, è stato il mio prozio, cioè era fratello della mia nonna materna, quella che nel romanzo diventa generosa. E nel romanzo Silvio compare in due modi, cioè da un lato appunto nei pensieri e nelle preoccupazioni di Generosa, che si domanda a questo ragazzo, questo suo fratello che vive a Roma e che lei sospetta sia inserito nelle attività dei partigiani, e lei si domanda come sta, cosa gli è successo. A un certo punto non si hanno più notizie, si sospetta che sia stato coinvolto nella strage di Via Rasella e così via. Nello stesso tempo c'è un giovane che viene incoraggiato dalla madre a fare una ricerca storica, che sarà poi la sua tesi di laurea, proprio su Silvio Serra. E quindi questo pezzetto è l'unico veramente storico, cioè senza niente di invenzione, ecco. Il ragazzo, nella finzione del romanzo, il ragazzo raccoglie attraverso varie fonti del materiale, non è moltissimo, perché non è moltissimo quello che si sa di Silvio, e però ne ricostruisce la vicenda.
Ecco, da questo punto di vista devo dire che il romanzo ha anche questo ruolo, il tuo lavoro, perché è come se incitasse poi chi lo legge ad andare a riaprire i cassetti della propria memoria, che possono essere appunto quelli mentali o altrimenti semplicemente i cassetti del vecchio comò che si tiene, sì, che certo, si tiene a casa, no? Con quell'idea di ritrovarci dentro delle fotografie, delle lettere, delle storie che magari si pensava di aver perso. Quindi devo dire è uno stimolo, non so se poi fosse tra i tuoi obiettivi, però devo dire il rimando, uno dei rimandi del libro è anche questo.
Sì, 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 certo, penso che tutto sommato la memoria, anche la memoria individuale, ricostruire la storia delle famiglie, per me ad esempio è una necessità che ho percepito molto forte dopo la morte di mio padre, perché quando lui se n'è andato ho capito che alcune cose non le avrei potute recuperare mai più, ma almeno in parte avrei potuto far luce sul suo passato, e per me la forza suggestiva delle fotografie, delle vecchie lettere, dei vecchi articoli è abbastanza importante. E poi aggiungo che io ho studiato storia, sono stata indirizzata dal mio professore alla scuola delle Annales, cioè la scuola di origine francese che appunto fa storia attraverso i documenti, la storia materiale, le vicende delle persone comuni, e questa impronta mi è rimasta molto forte.
E si vede, e si vede, devo dire la verità, da questo punto di vista è vero, la storia francese viene la scuola francese racconta la storia in un modo diverso rispetto ad esempio a quella italiana, e tutto questo dalle pagine del libro si traspare, e devo dire non soltanto traspare, ma lo si ritrova, perlomeno a me ha divertito molto nella lettura, anche questo slang cagliaritano, questo modo di parlare casteddaio, no?
Casteddaio.
Allora, la lingua tra l'altro è importante all'interno del tuo racconto, come dicevamo prima, la scuola francese, il raccontare la storia in maniera diversa, e la storia passa anche attraverso la lingua, e dentro il tuo racconto ci sono anche dei momenti che a me hanno divertito parecchio, perché i personaggi, i protagonisti si ritrovano a parlare in casteddaio. Tu sei andata via da bambina, sei andata via presto dalla Sardegna, però insomma l'hai imparato bene e te lo ricordi ancora meglio, mi sa, no?
Sì, io appunto in verità non so parlare il sardo, in casa mia si è sempre parlato in italiano, però con intermezzi, frasi, parole, espressioni un po' alla casteddaia. Perciò, ecco, questo modo di esprimersi mescolando italiano e un po' di coloritura sarda l'abbiamo usato in famiglia, lo usava in particolare mia nonna, ma anche i miei genitori, quindi mi è rimasto un po' impresso. Ecco, ho cercato di ricostruirlo anche perché, come tu hai accennato prima, la lingua è veramente importante, perciò io ho cercato ad ogni personaggio di dare la sua lingua, e il personaggio che parla in questo modo è in particolare la zia Demi, che si esprime in questo slang.
Esatto, devo dire, dà una rotondità anche ai personaggi molto, molto particolare e a tratti anche molto, molto divertente. Marisa, siamo arrivati alla fine, anche tu ti devi sottoporre a quello che fanno tutti gli autori, i nostri ospiti, gli ospiti di Radio X, ovvero sia leggerci il tuo incipit, che sarà poi il nostro modo per salutarci.
D'accordo, lo leggerò marcando un pochino la cadenza cagliaritana in modo da rendere più vivo il personaggio.
Dai.
Ciao bella di zia, già ne è passato di tempo dall'ultima volta che ci siamo viste. E quando sei arrivata? Sei venuta con la nave, con l'aereo e hai mangiato? Di bella di zia, mi dispiace solo che non ti posso invitare a casa mia. Ma lo vedi, mi hanno portato qui e non mi lasciano andare via. Io vorrei tornare a casa, ma non vogliono i dottori.
E questa era Marisa Salabelle con Gli ingranaggi dei ricordi, edizioni Arcadia. Eccoci di nuovo in studio, settima puntata, lo ricordo, settima puntata di Incipit su Radio X 96.8. La seconda parte, come ormai tradizione vuole di questa terza edizione, è dedicata alla scrittura, alla scuola di scrittura, ad imparare a scrivere e anche ad imparare a leggere. E lo facciamo con Ciro Auriemma della scuola Baskerville.
Eccomi.
Eccoci qua, Ciro, bentornato.
Grazie.
Allora, oggi abbiamo un tema importante, perché è quello che stiamo facendo un po' noi e che si fa molto spesso in radio. Quello che facciamo a noi adesso è dialogare,
Già.
Cioè i dialoghi nei libri e nelle storie, che sono una cosa difficilissima, nel senso che molti sottovalutano questo aspetto, però ricordo che ad esempio nel cinema ci sono degli sceneggiatori specializzati, ci sono i dialoghisti, che sono coloro i quali un tempo soprattutto si dedicavano alle battute che dovevano essere recitate.
Beh, uno per tutti è Elmore Leonard.
Ecco, benissimo. Partiamo da qua. Come facciamo a fargli dire cose? Faccio cose, vedo gente, parlo con gente soprattutto, no?
Parlo con gente. Io direi che dobbiamo tornare, per non allontanarci, alla psicologia del personaggio, no? Anzitutto ricordiamoci sempre che i personaggi non sono bianchi e non sono neri. Tutti i personaggi contengono diverse sfumature di grigio, un po' come se fossero abitati molteplici personalità. Un po' come noi, d'altronde,
sì,
no?
Certo.
Ecco, la prima cosa da fare è questo: non creiamo monoliti, non creiamo dei personaggi che parlano sempre nella stessa maniera, perché non lo facciamo noi e soprattutto non lo facciamo con le stesse persone. Ci sono delle persone con cui abbiamo un tono, delle persone con cui ne abbiamo un altro. Alcune per noi sono respingenti a pelle, altre invece sono delle persone con cui immediatamente entriamo in sintonia e il nostro linguaggio, il nostro modo di parlare, si adatta a questo. Quindi il primo esercizio che io proporrei è: sedetevi in un parco e ascoltate gli altri come parlano. Ascoltate e basta, poi tornate a casa e provate a trasportare su carta, a trasferire su carta quello che avete ascoltato.
Assolutamente vero. Può essere il parco, può essere, io dico, il supermercato, l'autobus. Ci possono essere milioni di occasioni per così captare il modo di parlare, anche perché poi i personaggi sono un po' come noi, cioè capita che una mattina ci svegliamo e non abbiamo voglia di parlare con nessuno, ad
certo.
esempio, ci costa fatica anche rispondere al telefono, no?
Sì,
e quindi i personaggi
sì.
sono più o meno la stessa cosa.
Soprattutto ricordiamoci che il dialogo è una parte del discorso narrativo, ma seppur ha il compito di far avanzare la storia, perché altrimenti il dialogo è totalmente inutile e fine a se stesso, pertiene ed appartiene al personaggio, è una sua componente. Per cui se noi dobbiamo svelare qualcosa al lettore e costruiamo un dialogo esclusivamente per quello, beh, stiamo già partendo male.
Ok, perfetto, segnatevi anche questo.
Esattamente, i personaggi parlano e come noi mentono in continuazione. Noi mentiamo a noi stessi, mentiamo alle persone che ci stanno vicino in maniera più o meno inconsapevole, perché non siamo capaci. Vi immaginate un personaggio capace di dire solamente la verità? Se non sbaglio c'era un film con Eddie Murphy in cui lui
qualcosa del genere, sì,
a un certo punto era costretto a dover dire sempre la verità, perché altrimenti cadevano delle foglie da un albero e l'ultima foglia che si fosse staccata lui sarebbe morto.
Sì.
Ecco, provate a immaginare un po' questa assurdità, l'assurdità di dire realmente quello che pensiamo sempre.
Se non in un caso particolare come questo,
esatto.
ma altrimenti sarebbe impossibile.
Esattamente.
Per esempio, tu adesso ci stai dicendo tutta la verità su come si costruiscono i dialoghi?
Ovviamente no. Ovviamente no, anche perché abbiamo il dovere di stare dentro questi 10 minuti, quindi proviamo a starci. Tra l'altro c'è un ultimo libro sui dialoghi di McKee, che è un teorico americano molto bravo, quello che ha scritto anche Story, e ha fatto anche un bel libro pubblicato, se non sbaglio, da Omero sui dialoghi. È interessante, però anche lì occhio, perché poi rischiamo di fare le cose un po' troppo da manuale.
Ecco, infatti volevo tornare lì, cioè un po' bisogna anche lasciarsi andare.
Lasciamoci andare. Se volete lasciarvi andare, facciamo una prova. Io ho portato un dialogo.
Dai,
lo proviamo. Vediamo come va.
Vai.
Non è mio, non ho questa pretesa. In realtà siamo nell'atto quinto del Cyrano de Bergerac, che è la morte di Cyrano.
Ok.
Okay? Perché è meravigliosa? Perché qua il personaggio davvero continua a mentire fino all'ultimo e fino a scoprire l'impossibilità di continuare nella sua finzione. Ed è bello il botta e risposta. Cyrano dice: la sua lettera, forse che non mi prometteste che un giorno potrei leggerla? E Rosanna risponde: ah, voi ora vorreste. Oggi sì, E Rossana gli dà il sacchetto. Attenzione, Cirano la vuole leggere perché sta morendo. E Cirano, leggendo, dice: Rossana, addio, la morte è imminente, sarà... E Rossana lo ferma: perché leggete forte? E allora Cirano riprende: credo per questa sera, o mio bene prediletto, greve ho l'anima ancora di un amor non mai detto, e muoio. Guardate come gioca l'autore, no? La lettera è di Cristiano, o meglio, è la sua lettera che lui ha scritto per Cristiano. Erano in guerra, sapevano che stavano per morire, che potevano morire da un momento all'altro, ma qua riprende il momento della morte perché è lui che adesso muore. E mai più queste pupille inebriate, queste pupille che... come la recitate la sua lettera? Che maggior piacere non sanno, i vostri gesti a volo mai più non baceranno. Or io rivedo il piccolo gesto familiare della mano sulla fronte e vi vorrei gridare: ma come la leggete? Come? E vi grido addio. La leggete, mia cara, mia prediletta, mio tesor, con una voce, cuor mio, con un accento, ma che non per la prima volta stasera io sento. L'anima mia giammai non vi lasciò un secondo, e io sono e sarò fino nell'altro mondo colui che sopra tutti vi amò senza misure. Colui, come potete leggere se l'aria è scura, e per 14 anni egli tiene il segreto recitando la parte dell'amico faceto. Oh Rossana, eravate voi? No, Rossana, come non me ne accorsi al modo ond'ei dicea il mio nome? No, non ero io. Sì, voi. No, vi giuro, Rossana, tuttora intendo la impostura soprumana, voi le lettere. No. Quei cari e folli suoi detti, voi, no. La voce di quella notte, voi, io vi giuro di no. Vostro il cuore, non mio. Voi mi amavate, voi, no, non l'altro, non io. Voi mi amavate, no. Il tono è già mutato. No, no, mio caro amore, io non vi ho mai amato.
Caspita. Beh, un bellissimo esempio questo, eh.
Caspita. Caspita, e secondo me questo ci insegna davvero tutto. Fermiamoci davanti a questi capolavori, noi dovremmo fermarci, ascoltarli. Tra l'altro, se non avete voglia di calarvi, purtroppo non possiamo andare a teatro, santa pace.
No, non è il periodo giusto.
Non è il periodo migliore. Se non avete voglia di leggervela, c'è il film con Depardieu, che è fedelissimo ed è meraviglioso. Ecco, provate ad ascoltare. Potete non guardarlo.
Infatti quello che ti dico, io do sempre questo suggerimento, ecco, a chi mi chiede come faccio a costruire o a immaginare. Ho detto, beh, un buon esercizio potrebbe essere anche quello di guardare un film ad occhi chiusi.
Meraviglioso.
E quindi ascoltare e basta. E lì ovviamente i sensi si concentrano su altro che non sia l'immagine, che un po' distrae, no?
Sì.
Da questo punto
sì,
di vista.
È un tentativo, secondo me, importante, soprattutto per esempio con qualcosa che è trasposto dal teatro. Ecco, questo ci aiuta molto.
Sì, assolutamente. Quindi va bene. Abbiamo, insomma, scoperto un po' come dare voce,
sì,
a questi nostri personaggi. Una cosa importante che può capitare è che questi personaggi parlino da soli, ogni tanto, no?
Sì, se vi lasciate...
Anche quello c'è da... nel senso di un soliloquio, perché magari hanno necessità di interiorizzare qualcosa e quindi devono per forza parlare, però soltanto con se stessi.
Lo facciamo anche noi. Quante
ecco.
volte... ci guardiamo allo specchio, no? Ehi, ce l'hai con me? Ehi, dici a me, no?
Un po' il giochino ecco. È quello, no?
Sì, 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 facciamoli, sperimentiamo. Ricordatevi che la prima struttura, la prima stesura di qualunque storia ha come unica responsabilità quella di esistere. Non dobbiamo aspettarci nulla di più. Poi siamo sempre in tempo per tagliare, correggere, cancellare, salvare. Però lasciamoci un po' andare, lasciamo che i personaggi abitino le nostre storie.
Perfetto, quindi il consiglio di oggi per costruire i dialoghi in sostanza è quella di uscire quando c'è la possibilità e ascoltare quello che le persone si dicono.
Impariamo dal mondo.
Benissimo, chiudiamo qui la settima puntata di Incipit. Ciro, grazie e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima, vi aspetto.
Ciao.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Thank you.